Presidente, buonasera, bentrovati. Siamo arrivati alla conclusione di nostri esercizi di impatto. Come abbiamo già ricordato all'inizio, il senso degli esercizi non sono gli esercizi, ma la vita di un giorno. Come quando facciamo gli esercizi fisici per mantenere tonici i nostri muscoli, ci riusciremo durante la giornata, così esercitiamo il nostro spirito perché la nostra vita cristiana sia vigile, sia intensa nella vita cristiana. Sappiamo così riconoscere il passaggio di Dio dentro la nostra esistenza e ascoltare così la sua parola. Il nostro cammino abbiamo mostrato innanzitutto l'imponente figura di San Pietro. È una figura imponente non perché sia stato un eroe, ma piuttosto perché il regno di Dio ha saputo comprendere e vivere la sua esistenza come vocazione. Samuele ci ha invitato a non ridurre la vocazione a una cosa da fare, a un ruolo da svolgere, a una generosità da fare ogni tanto. Samuele ci spinge a guardare la vita tutta come una chiamata. Istante per istante siamo fatti, siamo voluti dal mistero di Dio. E questo si documenta innanzitutto nel fatto che la nostra vita è indissolubilmente legata a quella degli altri. Gli altri non sono Dio, ma da come stiamo di fronte agli altri si gioca il nostro rapporto con Dio. Samuele ha imparato ad ascoltare la voce di Dio attraverso una luce con il sacerdote Eli. In questo modo Samuele sarà chiamato ad essere profeta in Israele. Lui è stato introdotto al rapporto con Dio da Dio. Come si diventa la madre? Lei in questa storia reale, direi in questa storia carnale, fatta di peccato di grazia, di contraddizioni, di perdono. Abbiamo visto emergere il volto di un altro giovane, Davide, chiamato a regnare sul popolo di Dio. Dalla sua storia di chiamata abbiamo imparato qualcosa di decisivo del modo in cui Dio entra in rapporto con noi. È capita la sua scelta. Dicevamo ieri, ascoltando la parola di Dio, mentre l'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Per questo Samuele consacrerà con unzione Davide, il più piccolo tra i figli di Jesse, che era stato dimenticato. Così scopriamo che la parola vocazione non solo non è una parola che si oppone alla nostra libertà, perché la vocazione non è un copione già scritto che ci cade sul capo con una bandaglia che deve eseguire. L'avventura del mio rapporto con Dio attraverso tutte le circostanze è piuttosto la possibilità della nostra vita di essere davvero liberi dalla tirannia di consistere solo in quello che facciamo, in ciò che possiamo possedere, la tirannia di cercare la compiacenza degli altri, il riconoscimento degli altri, che spesso ci spinge ad essere inautentici con noi stessi e con gli altri. Vivere come con una maschera, facendo finta di essere qualcuno che in realtà non sei. Parola vocazione ci libera da questa tirannia dell'apparire, del possedere, del fare, ci conduce a guardare il cuore. Dio guarda il cuore, cioè va all'essenziale. Dio ti guarda non per quello che hai fatto o non fatto, ma per il tuo cuore. Che non indica un tuo sentimento non stato d'animo, ma l'intimo della tua persona. Dio si rivolge al cuore, che è la sede dove noi prendiamo le decisioni della vita. C'è una frase molto bella di un antico autore cristiano, molto importante per prendere il senso del discernimento degli spiriti e della vocazione. Si chiama Evagrio Pontico. Si tratta di un monaco cristiano del IV secolo vissuto in Egitto, la grande terra del monachesimo, lui aveva formulato questa sentenza: se vuoi sapere chi sei, non devi guardare quello che sei stato, ma devi guardare l'immagine che Dio aveva nel crearti. Se vuoi sapere chi sei, non devi guardare quello che sei stato, cioè quello che hai fatto, quello che non hai fatto, il tuo peccato, il tuo tradimento, i tuoi successi, i tuoi insuccessi. Sono cose importanti queste per il realismo della vita, ma non ti dicono chi sei. Se vuoi sapere chi sei, devi guardare l'immagine che Dio aveva nel crearti. E quando Dio ti ha creato, è un'immagine, questa immagine quella del suo figlio, Gesù. Cioè ciascuno di noi è stato fatto l'immagine di Cristo. Lui è la nostra vera immagine. Per questo, se vuoi sapere chi sei, non devi perderti in un'autoanalisi, ma devi guardare a Cristo e lasciarti guardare da Lui. Devi seguirlo e Lui ti farà scoprire che la tua vita è immensa. Non la puoi chiudere dentro la tua misura. La tua vita è vocazione. Ciò che dà consistenza istante per istante alla tua vita è l'amore che Dio ha per te. Questa frase di Mario è importante perché ci porta sul lavoro da fare della nostra vita, cioè quello di ritornare alla nostra vera immagine che sta sotto tutte le nostre maschere che a volte ci mettiamo a vicenda di tutti gli altri. La vita di apparenza ci impone, quindi bisogna andare al cuore, bisogna fare questo percorso. Guardare il cuore vuol dire che Dio ti guarda non per come tu ti immagini, ma per come Lui ti ha fatto all'immagine di Gesù. Allora, anche noi siamo chiamati a trattare noi stessi e gli altri guardando il cuore, riscoprendo così lo sguardo buono, assolutamente positivo che Dio ha su di te, qualsiasi sia la tua condizione. Lo sguardo di Dio su di te è assolutamente positivo. Lui sa come ti ha fatto, sa qual è il tuo cuore. C'è una frase molto bella di Papa Francesco che descrive un po' questo mistero grande che ci abita. Lui dice, proprio rivolto a un gruppo molto basso di giovani in verifica vocazionale, la gioia non nasce, non viene dalle cose che si hanno. La gioia non è l'ebbrezza di un momento, è un'altra cosa. La vera gioia non viene dalle cose, dalla terra, no? Nasce dall'incontro, dalla relazione con gli altri, nasce dal sentirsi compresi, amati, e dall'accettare, a comprendere gli altri, dall'amore. Questo non per l'interesse di un momento, ma perché nasce dall'altra, una persona. La gioia nasce dalla gratuità di un incontro. È il sentirsi dire: tu sei importante per me. Questo è bello. Fa capire nel chiamarti Dio mi dice: tu sei importante per me, ti voglio bene, conto su di te. Gesù a ciascuno di noi dice questo. Di là nasce la gioia del momento in cui Gesù mi ha guardato. Capire e sentire questo è il segreto della nostra gioia, dice Papa Francesco. Bene, possiamo dire che in un certo senso anche l'esperienza di Salomone ha partecipato di questo amore. Anche lui giovane sale al trono di suo padre Davide, passando attraverso tutte le dinamiche di potere, tra l'altro, proprio di regni. Tuttavia ha la certezza di essere stato voluto da Dio, essere amato, chiamato a rispondere, a realizzare un compito, guidare il popolo. È un giovane, quindi sente tutta la sproporzione tra la sua vita, le sue forze, è preso di un governo, non di un popolo qualsiasi, ma di un popolo di Dio, numeroso, complesso. Il mio contesto è quello di un sogno, abbiamo ascoltato il brano stato proclamato. E il sogno è un genere letterario molto importante della Bibbia. Il sogno, infatti, è un luogo di rivelazione, perché l'uomo nel sogno si dispone nel riposo a lasciare il controllo della realtà. Ma è vero, se lo vede, lascia la realtà. Dio usa questo spazio, entra nel tuo cuore. Dal punto di vista umano, poi il sogno è l'immaginazione al servizio del nostro desiderio più profondo, anche quello che conosce, portiamo dentro. Dal punto di vista di Dio, è il luogo dove la sua azione entra nel nostro animo e usa come linguaggio le nostre immagini. Dio dialoga il desiderio. Il contesto di questo dialogo del sogno di Salomone è perciò quello di un affidamento di Salomone a Dio che lo ha scelto. È anche l'espressione delle sue paure, dei suoi desideri, tutta questa missione grande che è allora, che cosa dice Salomone a quello che abbiamo ascoltato su Samuele e su Davide? Con il brano del primo libro dei Re si vede prendere forma, diciamo così, la risposta dell'uomo di fronte alla chiamata di Dio. Certo, perché il primato di Dio non sopprime la nostra responsabilità, anzi la esige, la provoca. In Salomone si vede molto bene che la vocazione non la scelta lui, non è stata la sua pensata. Lui è stato eletto e questa elezione si manifesta nella sua discesa umana concreta. Così che questa elezione diventa per lui una provocazione a rispondere. Allora il tema diventa: come sto di fronte al fatto che Dio mi ama e questo amore è la consistenza della mia vita? Qual è la che mi spetta di fronte alla chiamata di Dio? Salomone piace a Dio perché innanzitutto fa diventare questa preoccupazione il contenuto della sua preghiera. Fammi fare un suo ragionamento, si lascia andare un sonno e fa sorgere dal suo cuore una preghiera. La sua preoccupazione si scioglie con la preghiera in un dialogo con Dio. Salomone piace a Dio perché non chiede il successo, non chiede di avere ricchezza, non chiede poteri straordinari, ma chiede la sapienza, il discernimento, la capacità di capire la volontà di Dio e la capacità di attuarla. A Dio piace Salomone, perché non ha chiesto qualcosa di privato, ma ha chiesto il dono della sapienza. Però ci potremmo domandare, cosa è questo dono della sapienza che Salomone chiede a Dio? Non chiede tanto il dono della scienza, cioè della conoscenza dettagliata della vita, ma chiede il dono della sapienza. La sapienza, vuol dire, riguarda il modo in cui Dio guarda le cose. Quindi quando io chiedo il dono della sapienza, chiedo a Dio di rendermi un po' partecipe del suo modo di guardare le persone, di guardare la realtà. La sapienza vuol dire imparare a sentire la realtà come la sente Dio. In questo modo, allora, Salomone pensa di poter rispondere veramente alla chiamata di Dio e Dio concederà in abbondanza la sapienza a Salomone. Per questo sarà grande, il suo un regno di pace, il suo regno, quello della costruzione del Tempio di Gerusalemme, per istituire il vero culto di Dio, tutte le cose che poi Gesù stesso riprenderà nel Nuovo Testamento e le porterà a compimento. Questo dono di sapienza che Dio fa e farà della sua vita una risposta di amore. Qual è dunque la sapienza che dobbiamo chiedere al Signore per il nostro tempo? Perché e sappiamo anche noi rispondere e non essere spettatori di fronte a Dio che agisce nella nostra storia. Quale decisione siamo chiamati a prendere davanti all'iniziativa di Dio? È chiaro che qui la presidente è sempre di Dio. La vita è una grazia, la vocazione è una grazia, la scelta è una grazia da parte di Dio. Questa grazia chiede la libertà. E per poter agire bene con la tua libertà devi essere illuminato dalla Spirito. Qui la Spirito di Dio mi sembra che ci porta ad illuminare il dramma fondamentale del nostro tempo, che riguarda quei giovani ma non solo tra i figli. Guardare quelli che hanno un'età quasi, riguarda la Chiesa, ma riguarda anche l'umanità tutta. Che cosa infatti ci impedisce oggi di vivere la vita alla grande come vocazione? Che cosa inibisce la nostra libertà alla decisione, a decisioni grandi? Che cosa ostacola la nostra avventura con Dio e con i fratelli e le sorelle fino a prenderci le nostre responsabilità di fronte a noi e fronte agli altri? Che cosa ci impedisce di rispondere? Papa Francesco ha usato più volte un'espressione fondamentale a proposito di questa situazione piuttosto generalizzata, soprattutto nella nostra cultura occidentale. Lui dice che noi siamo vittime della cultura del provvisorio, oggi la chiama. E questo è quello che inibisce la libertà a rispondere alla chiamata. Sentite cosa dice Papa Francesco. Ho sentito un seminarista, bravo seminarista, che diceva che lui voleva servire Cristo ma per 10 anni e poi pensava a cominciare la vita. Sentite bene, tutti noi, anche noi più vecchi, anche noi siamo sotto la pressione di questa cultura del provvisorio. Questo è pericoloso perché uno non gioca la vita una volta per sempre. Io mi sposo fino a che dura l'amore, io mi faccio suora per un tempino. Ogni tempo, poi si vedrà. Io mi faccio seminarista per farmi vedere, ma poi non so come dire la storia. Questo, dice Papa Francesco, non va con Gesù. Io non riprovo a voi, riprovo questa cultura del provvisorio che ci bastona tutti, perché non ci va bene, perché è una scelta definitiva oggi, è molto difficile, ma ai miei tempi era più facile. Perché la cultura favoriva la scelta definitiva sia per la vita matrimoniale, sia per la vita consacrata che per la vita sacerdotale. Ma in quest'epoca non è facile la scelta definitiva. Noi siamo vittime di questa cultura del provvisorio. Io vorrei che voi pensaste questo, dice Papa Francesco, e io ve lo ripeto. Come posso essere libero da questa cultura del provvisorio? E Gesù, conclude Papa Francesco, non ci ha salvati provvisoriamente, ma ci ha salvati definitivamente. Qui allora la sapienza di Salomone illumina, direi, due aspetti fondamentali del nostro percorso. Il primo, potrebbe essere la questione della libertà. Una cosa che ci impedisce di vivere con gioia, stanchi, il rischio della vita come vocazione di abbracciare la nostra missione è un modo sbagliato di concepirci liberi. Cioè la parola libertà, la parola è importantissima, ma spesso usata male, fino ad arrivare a pensare che nella vita non bisogna mai decidersi per niente se non per tempini. Poi riprenderci di nuovo con le mani. Gesù invece ci fa scoprire che la libertà è un'altra cosa, non è trattenersi, non è conservarsi, ma è rischiare per sempre per amore, perché è proprio dell'amore in per sempre. E chi ha provato una volta nella vita di innamorarsi lo sa bene che è così. L'amore in per sempre. Non si può neanche immaginare l'amore che sia dentro a un freddo. Provate a immaginarvi un ragazzo, una ragazza che finalmente riescono a liberarsi dal gruppo cui vedono assolutamente che sia e si trovano finalmente a rimarmare da solo e tirano un fiato a non ricordare. Poi si chiamava Francesco, l'altro si chiamava Chiara, non mi piace, Gesù Chiara. E Francesco comincia a dire a Chiara, senti, devo dirti una cosa, allora Chiara comincia a dire, ma dimmi, cosa mi devi dire? E guarda, è stato detto che voglio dirtelo, non ho mai detto una cosa. Dimmi, comincia insomma, a sentire che qualcosa l'hai fatto qualcosa vicino, allora bisogna rimarrare, perché a me c'è la luna che si vede, si vede, tutto ciò arriva. Allora lui prende coraggio, senti, te lo devo proprio dire, ma io ti amo, io ti amo, e ti amerò, poi mentre si sta caricando il corso, si ferma, e si trova sulla mano, per 3 settimane, dai. Pensate che amo, perché se uno ti dice che ti ama per 3 settimane, non vuol dire che ti sta amando per 3 settimane, ma chi adesso ti sta prendendo in giro? Perché l'amore è per il sé. Allora, certamente, più che la cultura moderna, contemporanea, ci ha aiutato sul ricordo della libertà, come parola chiave dell'esistente umano. La libertà non è solo una facoltà della vita, noi siamo libertà. E la libertà è appunto quel livello di noi stessi in cui noi non possiamo essere mai sostituiti. Nessuno può pensare con la sua. Pensa con la tua testa. Nessuno può desiderare il mio posto. Nessuno può decidere al mio posto. Queste sono cose sacrosante. Io non posso delegare la mia libertà a un altro. In tante cose ci possiamo sostituire, no? A volte, per esempio, quando c'è un amore che vuoi fare verso una persona, che deve fare qualcosa che non ce la fa, andare a prendere qualcosa dall'altra parte di Desio, che non ce la fa, non sta bene, lo dici, non ti preoccupare, ti sostituisco io, vado a prendere anch'io questo libro che ti serve per preparare l'esame del giorno dopo. Però se io, per esempio, questa sera andassi a casa, ormai non un gioco, vado a casa dai miei confratelli in convento, e un mio confratello mi dicesse, non ti preoccupare di mangiare, penso io a mangiare un po', lascia perdere, questa cosa è quello che mi sostituisci. In alcune cose è meglio sostituirsi, nella libertà mai. Mai si deve essere sostituito. Quindi certamente non si deve mai chiedere a un altro di decidere al tuo posto. Quando queste cose qui succedono si capisce sempre. Perché se non c'è la tua libertà, non ci sei tu. Magari ci sei tu come corpo, come presenta. A volte si vedono, magari si è insieme, si crede di essere uniti, legati, ma in realtà è lì, ma è lì, ma è morto. E non perché l'ha deciso veramente. Gesù non ha bisogno di gente a rimorchio, ha bisogno di gente lì. Gesù stesso, quando si rivolge ai suoi discepoli, chiede la loro libertà, non li seduce. Pensate a quando Gesù a un certo punto vede io abbandono, perché lui aveva delle parole fortissime, no? Perché dopo avrebbe diventato i bagni, i pesci che lo vogliono fare bene, se non vuole essere fatto bene, passa dall'altra parte del lago di Tiberiade, loro è un piccolo bambino a cercare, quando si trova nella sinagoga di Capernaum, meglio questa gente qua entrare, e dice, voi lo state cercando, non perché avete visto un segno che vi ha dato da mangiare, dovete cercare un altro pane che corrisponde a una fame più grande. Io vi darò me stesso da mangiare. L'Eucaristia, si viene parlando con loro. Poi, questo comincia a parlare con loro, perché se ci vanno a mangiare va bene, questi discorsi, io lasciamo perdere. Se ne vanno tutti. Rimane lì un pettino per l'inizio. I suoi dolci. E Gesù cosa fa? Per favore, rimanete con me. No. Volete andare a lui? Cosa fa? Sfida la tua libertà. Se vuoi starci, devi volerlo tu, non ti tengo qui con le catene. Tuttavia, questo aspetto è importantissimo, ma non basta. La libertà non è solo un'affermazione di autonomia, la libertà non è solo la capacità di autodeterminazione. La libertà non è solo la possibilità di decidersi, ma è anche la necessità di prendere posizione nella vita. L'uomo è in Fatis. E questo può scendere in grande linea invece della nostra cultura contemporanea, che ha una visione conservatrice della libertà pubblica, quello che dice, quello che scrive, quello che dice. Tutti abbiamo paura di perdere la libertà, per questo la conserviamo. In realtà noi decidiamo continuamente, noi continuamente facciamo atti di libertà. E anche quando ci sembra di non decidere, in realtà stiamo decidendo. La libertà è data dal tempo che passa, per questo l'atto della libertà che non fai oggi in modo autentico non potrai conservarlo per il domani. Domani avrà un altro atto di libertà. Voler trattenere la libertà conservata, aver paura di perderla, è come andare in mezzo alla neve e voler raccogliere una bella palla di neve, sono più bella di me, la voglio conservare. Allora, per poterla conservare, che cosa fai? La stringe le mani, senti di mai freddamente in tasca, e più te la stringi, e più questa si squaglia. Allora, questo è più te la stringi, più te la tieni attaccata, hai l'effetto contrario. Per questo più esalti la libertà come realtà che non puoi perdere, e più diventi un libro della libertà inesorabile, che si consuma come libro. Infatti la libertà è come nella vita qualche cosa che va a rischiare, non trattenere, dobbiamo uscire, creare legami, fare percorsi di senso, che abbia una direzione, una meta. Libertà infine è come una grande partita a carte. È come una carta preziosa che tu hai in mano, la più preziosa, e hai paura di rischiare, perché hai paura di buttarla via. Allora, quando è il tuo turno di giocare, fai un po' pensoso, cerchi di capire se sul tavolo c'è una combinazione giusta, posso permettere di portare a casa un bel puntino, stai quasi per farlo, per mettere giù la carta e facendo sì. E la trattieni. Allora passo un altro giro e spegni il prossimo turno, ti offro una combinazione più fruttuosa. Poi quando arriva il tuo momento, vedi piano piano che salta un dubbio. Poi se la metti. Poi non posso più riprendere. Allora? Allora aspetti e ti consente ancora la tua carta. Non la giochi in ogni modo, ad un certo punto la tua vita e tu allora saresti costretto a mettere la carta sul tavolo comunque, quella carta che hai trattenuto gelosamente fino a quel momento, ma ora potrebbe essere troppo tardi, potresti non portare a casa niente. Perché non rischiamo fino in fondo la nostra libertà? Perché pensiamo spesso che non ci sia qualche cosa per cui valga la pena rischiata, tutta intera? E allora, come dice Papa Francesco, ci decidiamo solo per un pelletino. E subito pronti alla rendita. Così la vita invece di essere vocazione diventa re-vocazione. Ma in questo modo la vita smette di essere un viaggio, di essere un cammino, di essere un pellegrinaggio. Perdi l'idea che ci sia una meta grande, una direzione, allora invece del viaggio, invece della vita come l'avventura tra la tua libertà e quella di Dio, la vita diventa un'evocazione. Allora il nostro andare diventa come quello del vagabondo, non ha una meta, cose, qua e là, qualche cosa, si prende qualche piccola consolazione, ma rischia così di perdere la mente. E così di rinunciare ai sogni veri e grandi, ai desideri profondi. Salomone ci ricorda che con l'aiuto di Dio e con il dono della sapienza si può tornare a rischiare nella vita. E qui emerge la seconda questione. Se la nostra libertà non rischia, è perché noi pensiamo che non ci sia mai nulla per cui valga la pena dire sì e impegnarsi per sempre. Perché? perché tu dice la vita, cioè ci fermiamo all'apparenza. Allora, ciò che può sciogliere questo rachitismo della nostra libertà è proprio riconoscere che se Dio è presente, Dio c'è, Dio è qui, Cristo è vivo, è Lui che ti chiama, Lui è presente, Lui è qui e Lui è infinito dentro la carne. Lui è la meta che si è fatto cammino, Lui è il cielo che si è fatto un pezzo di terra, Lui è il segno attraverso il quale puoi riconoscere la presenza che Dio ti ama. Allora, riconoscere la voce di Dio, riconoscere la presenza di Cristo nella tua vita, ha una parola molto semplice, si chiama fede. Fede. Fede non è pensare che da qualche parte ci sia un Dio, La fede vuol dire riconoscere, invece, Cristo vivo, Cristo presente, qui adesso, nelle pieghe della tua vita quotidiana. Per questo, senza una fede viva, non arriveremo mai a deciderci. Perché ci fermeremo sempre all'apparenza delle cose. E l'apparenza delle cose ci dice che tutte le cose sono limitate, certo. Allora non varrebbe la pena impegnarsi per sé. Certo che il tuo ragazzo è limitato, certo che anche la tua ragazza è limitata, certo che un frate, un suo ragazzo è limitato, certo che anche un prete è limitato, certo la tua comunità è limitata. Com'era limitato? Com'era limitato Samuele, com'era limitato Davide e Salomone. Eppure Dio è passato attraverso Eli, attraverso Salomone, Davide, Samuele. Non possiamo più pensare a un Dio astratto. Dio invece passa attraverso la tua comunità, attraverso il tuo prete, attraverso la persona comune. Dio non può uscire questo. Allora capirai che ti puoi decidere, ti puoi dare la vita, e in questo modo sarai mille volte più libero di quando trattieni gelosamente la tua libertà. La fede coglie la presenza di Cristo vivo nella tua vita, lo riconosce dentro il limite di cui la tua vita è fatta, ma questo è lo scandalo della fede, è lo scandalo dell'incarnazione che poco celebreremo nel Natale. Dio nella carne, il Verbo di Dio si è fatto carne ed è rimasto nella carne della nostra vita, delle nostre comunità, delle nostre relazioni. Allora, riconoscere Cristo vivo, questa è la fede, quindi adesso, non un Cristo del passato a cui ispirarsi per qualche opera buona, no, ma Cristo vivo adesso che bussa alle porte della tua libertà. Riconoscere Cristo ci rende capaci di decidere di noi stessi e per sempre davanti al suo amore, perché la tua libertà si può appoggiare sul per sempre